Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Bilingui in erba.
Oggi a Bilingue in Erba ospitiamo una mamma di Melbourne, si chiama Elisa Ronzoni. Buongiorno, bentornata a Radio SBS.
Buongiorno Magica, grazie.
Ti abbiamo già conosciuta in passato nella tua veste professionale, ma questa volta vogliamo parlare di te appunto come mamma in particolare, perché parliamo del bilinguismo nella tua famiglia. Innanzitutto presentaci la tua famiglia, da chi è composta, quali sono le età e soprattutto quali lingue vengono parlate da chi.
Allora, io sono Elisa e sono italiana, sono sposata con Christian, anche lui italiano. Abbiamo due bambine, la più grande si chiama Agnese, ha 7 anni e mezzo, e la piccola si chiama Agatha e fa 4 anni a maggio.
E sono nate in Australia?
Sono nate entrambe a Londra, perché dall'Italia ci siamo spostati a Londra, lì sono nate e poi siamo arrivati qua esattamente 3 anni fa, e parliamo italiano.
E l'avete fatto da subito, avete deciso consciamente di parlare solo italiano a casa?
Sì, sì. La fortuna nostra è che siamo entrambi italiani. Con questo discorso del bilinguismo è di grande aiuto se si vuole mantenere la lingua con i figli, perché lo si parla normalmente nella vita quotidiana ed è quello che facciamo e l'abbiamo sempre fatto fin da quando sono nate, perché comunque fin da subito, ponendoci la questione sulla lingua, leggendo, informandoci, parlando, tutti ci hanno confermato che ai figli è importante parlare la propria lingua, soprattutto se si vuole che la imparino, e quindi quello abbiamo fatto.
Fin dai tempi di Londra. Ma appunto Agnese adesso va già a scuola, che classe fa?
Ha iniziato year 2, non ricordarmelo, quindi sì, è stato molto interessante questo ingresso a scuola, perché ci siamo dovuti confrontare con una realtà diversa proprio nel modo di insegnare, soprattutto il fatto che lei come lingua studia in inglese, impara in inglese, impara a leggere e a scrivere in inglese. La lingua lo fa come, l'italiano lo fa come seconda lingua, però ovviamente è molto elementare, no?
Non va alla scuola bilingue.
Non va
qua
alla
a
scuola
Melbourne.
Bilingue, no.
E quindi insomma il gioco si fa duro quando cominciano ad andare a scuola e parlano inglese tutto il giorno, è stato
sì,
così per voi?
Guarda, si fa duro personalmente solo per un aspetto, che è quello che io ci tengo molto che loro imparino l'italiano bene, anche proprio dal punto di vista grammaticale, insomma l'italiano corretto nel crescere, no? che lo portino avanti bene. Ovviamente non studiandolo, non imparando a leggere e a scrivere dalle basi a scuola, mi pongo sempre questa domanda, no? Come farà lei a mettere insieme i pezzi di italiano per poi crescere in quella direzione? Però il fatto che è fluente in italiano, lo parla benissimo e riesce anche lo legge bene, insomma ci stiamo dietro, no? A leggere anche tanti libri in italiano, ogni tanto la invitiamo a scrivere magari in italiano piuttosto che in inglese, quando per esempio scrive dei bigliettini o scrive delle storie, le scrive in inglese giustamente, no? Perché è quello a cui è abituata. Allora ogni tanto provo a lanciargli l'input, dai magari scrivilo in italiano così lo mandiamo ai nonni e lo possono leggere anche loro, no?
E lei come risponde? Perché è un po', come dire, una sfida scrivere in italiano quando si è abituati in inglese.
Ma per adesso l'inglese scritto prevale ancora di più, però per esempio sono stati qua i miei suoceri a gennaio e mentre erano loro qua ha scritto delle cose in italiano senza il mio zampino e ci sono ovviamente quegli errori, insomma, di spelling normali eccetera, ma ho molto apprezzato lo sforzo e poi soprattutto il fatto che lei ha già chiaro nella sua testa che l'italiano lo scrivi come lo leggi, poi ci sono i suoni un po' particolari, vedi che funziona, no? Stai imparando. E poi c'è anche da dire che mi sono fatta dare da una mia amica maestra in Italia dei libri che usano loro a scuola.
Ah, quindi fate proprio i compiti
a casa?
E quindi
io con lei faccio dei compiti in italiano ogni tanto.
Come la prende questo ruolo della mamma che diventa anche un po' maestra? Lo accetta?
Allora,
lo accettano?
cerco di non renderlo così evidente perché non so neanche se piaccia troppo a me questo ruolo della mamma maestra, però mi piace l'idea, anche solo gliela butto sempre lì come dai, facciamo qualcosa insieme, facciamo un po' di italiano e di solito facciamo una paginetta, cioè una facciata o un paio di facciate e ci sono dei giorni che li fa tranquillamente, altri giorni che è dura perché comunque l'italiano è impostato in maniera diversa, no? Anche proprio come i bimbi vengono esposti a scuola a imparare l'italiano è diverso. E quindi lei si trova di fronte a queste paginette con le vocali oppure gli, gne, e deve scrivere, circolettare, completare, no?
È un sistema molto diverso da quello australiano.
È un sistema diverso, penso che si adatti un po' anche alla lingua, che io trovo molto diverso, forse anche per quello che ci tengo tanto che la portino avanti. E niente, comunque dicevo che sì, da un lato appunto è una sfida, però dall'altro lato noi siamo molto contenti della loro ricezione dell'italiano, perché siamo fortunati, non sono quelle bambine che, perlomeno Agnese, no, che è anche più grande, non si rifiuta di parlare italiano con noi. Con sua sorella giocano in italiano principalmente, quello è già un buon segno.
Ottimo segno,
casi.
Molti fratellini e sorelline optano per l'inglese.
Perché a volte le sento che dicono qualcosina in inglese, per lo più è italiano. Quando sento che parlano in inglese senza, come dire, sgridarle o dirglielo in maniera pesante, no? Però magari gli butto lì qualche battutina per farle cambiare sull'italiano e con noi parlano tranquillamente in italiano.
Elisa Ronzoni qua con noi ci sta raccontando un po' quello che succede nella sua famiglia, una famiglia con mamma e papà italiani entrambi, ma bambine nate già a Londra e poi adesso naturalmente residenti a Melbourne in Australia. La più piccola quindi se la cava bene come la più grande, cioè nonostante sia più piccolina, a volte secondogeniti prevale un po' l'inglese, magari optano per la lingua naturalmente maggioritaria. Lei invece non aveva assolutamente nessuna difficoltà.
No, devo essere sincera. Normalmente succede che quando cominciano a parlare prevale la lingua inglese, quella a cui sono più esposti. Infatti è stato così con lei, come era stato così con Agnese che andava alla nursery a Londra. E l'italiano ci mette un pelo di più ad emergere, ma poi nel momento in cui emerge, quello che diventa poi la lingua madre, diciamo, quella resta. E con Agatha ho visto un po' la stessa cosa. C'è anche da dire che ho avuto quell'attenzione al childcare dove lei va e dove ci sono maestre di origini italiane che sanno un po' di italiano, eccetera. Io ho preferito chiedere alle maestre di parlare sempre in inglese ad Agatha perché so che il cervello recepisce questi pattern, li chiamano, ed è importante che il cervello abbia chiaro quando si parla italiano e quando si parla inglese. Più il cervello è chiaro su questo, più sarà facile che lei parli in italiano dove deve parlare in italiano, cioè con noi a casa, se al childcare parla in inglese.
Perché la tentazione naturalmente se no è quella di mescolare le due lingue e
che è la cosa peggiore, ho imparato, è la cosa peggiore. Devo dirti, a me capita, infatti mi sono segnata anche delle cose per farvi ridere, no? Probabilmente molto comuni tra i genitori, no? Però ogni tanto saltano fuori con parole come giampare, singare, pescare i fisci. Una volta Agnese mi ha detto: mamma, non ero mai stata in un bosco così stipido.
Stipido?
Stipido. E Agatha, con questo discorso del mischiare, dice per esempio ogni tanto: don't parlare, mamma, oppure please, mamma, apri this. Adesso in realtà l'ha un po' abbandonato questo,
mescolanza,
adesso ha quasi 4 anni, questo ormai l'ha un po' superato, però fino a, per dire, un annetto fa era all'ordine del giorno.
Certo, succede anche agli adulti, anche a quelli che non sono cresciuti in maniera bilingue, te lo posso dire,
no.
Qua in ufficio spesso ci sfuggono delle parole strane, ma ad esempio mi viene in mente mia figlia che mi ha detto: sendiamo questo alla nonna.
Ecco. Quindi
è facile che succeda anche a loro. Elisa, comunque, insomma, finora pare che le cose vadano molto bene, ma a parte parlarlo naturalmente tu e tuo marito in casa, a parte leggere i libri insieme, ci sono altre cose che fate per cercare di mantenere viva la lingua, di esporle magari anche a coetanei che parlino l'italiano?
Sì, Innanzitutto, devo dire, sempre in casa, oltre a questi piccoli compiti che facciamo ogni tanto, cerchiamo con i cartoni e dei film di mantenere un buon equilibrio, quindi esporle anche a cartoni, film in italiano per quello. Abbiamo alcuni amici italiani, quando ci si vede insieme è bello per loro vedere che possono parlare italiano con altre persone che li capiscono. E poi ovviamente ci sono i nonni. I nonni hanno un ruolo fondamentale nel loro crescere italiane.
Ma non vivono qui i nonni?
Non vivono qua i nonni, non vivono qua, sono tutti in Italia, tutta la nostra famiglia in Italia e ci sentiamo ovviamente con Skype o telefonate. Guarda, devo essere sincera, uno dei motivi per cui per noi è importante crescere le figlie bilingui, oltre che per uno sviluppo cognitivo, per il futuro, eccetera, è per mantenere il loro legame con le loro origini. Insomma, loro sanno da dove vengono, indipendentemente da quello che faranno nella vita, però lì è da dove vengono, quella è la loro lingua, o comunque una delle loro lingue, e soprattutto l'essere veramente competenti in italiano ad un livello buono, se non ottimo, gli permetterà di continuare a poter comunicare con i nonni e con i parenti in Italia direttamente, senza la mediazione nostra. E questo secondo me è un arricchimento unico, perché i nonni possono raccontare le storie, ricordi, dare consigli, possono dire qualsiasi cosa a loro direttamente e loro la capiscono. E per me questo è molto importante, perché soprattutto qua parlando di nonne, cioè vedendo nonne, insomma si incontrano famiglie eccetera, e ogni tanto molte di queste nonne qua in Australia italiane non parlano in italiano con i nipoti. Loro dicono che il rapporto non pensano che sia, come dire,
influenzato
in maniera negativa in questo senso, no? Che è bello, però oggettivamente non si può negare il fatto che c'è l'impossibilità di passare certe cose che invece una lingua comune ti permette.
E i nonni appunto sono in Italia, ma riuscite a mantenere vivo questo rapporto grazie a Skype, grazie anche alle visite, immagino. Dicevi prima che i tuoi suoceri sono venuti.
Visite, sì, siamo fortunati che ovviamente consci degli standard australiani, quindi non è che ci si può aspettare le visite costanti, però il fatto che i miei suoceri siano riusciti a venire a 3 anni da quando siamo partiti, e i miei genitori sono già stati qua una volta e mia mamma addirittura è ritornata una seconda e una terza volta da sola. Mio fratello anche con sua moglie sono stati qua nel 2017. E per dire, tanto per dire, non è solo i nonni, anche proprio gli zii, no? Il cugino che c'è a casa. Questo senso di famiglia che a noi qua manca, la lingua aiuta tanto a mantenerlo nella dimensione più vera, forse, perlomeno. Questo è quello che, insomma, la mia esperienza personale.
Elisa, grazie per averci raccontato la storia tua e della tua famiglia. In bocca al lupo soprattutto per Agnese e Agata, che comunque mi sembra siano sulla buona strada per rimanere bilingui.
Speriamo, continuino ad esserlo. Grazie Magica.
Ascolta altre storie in italiano. Visita sbs.com.au/italian.